ad alta voce. Michele Di Mauro legge Pedro Paramo di Juan Rulfo. Edizioni Einaudi. Quinta puntata.
Molto facile accattivarsi la Dolores. Le luccicarono addirittura gli occhi e si alterò in viso. Mi scusi se arrossisco, Don Fulgor. Non credevo che Don Pedro fosse interessato a me. Non dorme pensando a lei. Ma com'è possibile se lui ha tanto da scegliere? Ci sono tante belle ragazze a Comalà. Cosa diranno quando lo verranno a sapere? Lui pensa solo a lei, Dolores. Oltre a lei, a nessuna. Mi fa venire i brividi, Don Fulgor. Non lo potevo nemmeno immaginare. E perché è un uomo così riservato? Don Lucas Paramo, che riposi in pace, arrivò a dire che lei non era degna di lui e se ne stette zitto per pura obbedienza. Adesso che non c'è più, non c'è nessun impedimento. È stata la sua prima decisione, anche se io non l'ho eseguita prima per i miei troppi impegni. Fissiamo per dopodomani la data delle nozze. Che ne pensa?
Non è troppo presto. Non ho niente di pronto. Devo ordinare il corredo.
Scriverò a mia sorella. Oh no, è meglio che le mandi qualcuno di persona. Ma in ogni caso non sarò pronta prima dell'8 di aprile. Oggi siamo al primo. Sì, non prima dell'8. Gli dica di aspettare solo qualche giorno.
Lui vorrebbe che fosse subito. Se è per il corredo, lo procuriamo noi. La defunta madre di Don Pedro si aspetta che lei indossi i suoi abiti. Nella famiglia si usa così. Ma poi c'è qualcos'altro in questi giorni. Cose di donne, sa? Oh, come mi vergogno a dirglielo, Don Fulgor. Lei mi fa impallidire. Avrò la luna. Oh, che vergogna.
E allora? Per sposarci non c'entra che ci sia o no la luna. Quel che conta è volersi bene. E se quello c'è, tutto il resto è in più.
Ma è che lei non capisce, Don Fulgor.
Capisco. Le nozze saranno per dopodomani.
E la lasciò con le braccia tese chiedendo 8 giorni, nient'altro che 8 giorni.
Non devo scordarmi di dire a Don Pedro, accidenti che ragazza in gamba questo Pedro, che lui non si dimentichi di dire al giudice che i beni sono in comune. Ricordati, Fulgor, di dirglielo domani stesso.
La Dolores, invece, corse in cucina con un catino per mettere dell'acqua a scaldare.
Farò in modo che mi vengano prima, che mi vengano questa notte stessa. Ma in ogni caso, dureranno 3 giorni. Non ci sarà niente da fare. Che felicità! Che felicità! Grazie, mio Dio, di avermi dato Don Pedro.
E aggiunse, anche se dopo mi detesterà.
È già stata chiesta ed è completamente d'accordo. Il prete vuole 60 pesos per chiudere un occhio sulle pubblicazioni. Gli ho detto che gliele avremmo dati a tempo debito. Lui dice che ha bisogno di preparare l'altare e che il suo tavolo da pranzo è tutto scassato. Gli ho promesso che gli manderemo un tavolo nuovo. Dice che lei non va mai a messa. Gli ho promesso che ci sarebbe andato e che da quando è morta sua nonna non gli ha dato più le decime. Gli ho detto di non preoccuparsi. È d'accordo.
Non hai chiesto nulla in anticipo alla Dolores?
No, padrone. Non ne ho avuto il coraggio. È la verità. Era così contenta che non ho voluto rovinarle il suo entusiasmo.
Sei un bambino.
Accidenti! Io un bambino. Ha 55 anni. Lui ha appena cominciato a vivere. Io sono a pochi passi dalla morte. Non ho voluto guastare la sua felicità. Nonostante tutto... Sei un bambino. Va bene, padrone. La settimana ventura andrai dall'aldrete e gli dirai di spostare il muro. Ha invaso terre della medialuna. E lui ha fatto bene le sue misurazioni, così mi risulta. E tu digli che ha sbagliato, che è stato calcolato male. Butta giù i muri, se è il caso.
E le leggi?
Quali leggi, Fulgor? D'ora in avanti la legge la faremo noi.
Hai qualche attaccabrighe che lavora alla Medialuna?
Sì, qualcuno c'è.
Bene, mandane un gruppo dall'Aldrete. Lo citi accusandolo di usufrutto o di quello che ti viene in mente. E ricordati che Luca Sparamo ormai è morto. Che con me che bisogna fare nuovi accordi.
Il cielo era ancora azzurro. C'erano poche nuvole. L'aria soffiava là in alto, anche se qui sotto si trasformava in calore. Bussò nuovamente con il manico della frusta, tanto per insistere, perché sapeva già che non avrebbe aperto finché Pedro Paramo non ne avesse avuto voglia. Guardando verso l'architrave della porta, disse: «Stanno bene questi fiocchi neri. Bisogna proprio dirlo». In quel momento aprirono e lui entrò.
«Entra, Folgor. È a posto la faccenda di Toribio Aldrete?»
«È liquidato, padrone.
Non ci rimane che il problema dei Fregosos. Ma lasciamolo in sospeso. Adesso ho molto da fare per la mia luna di miele».
Questo paese è pieno di echi. Ti sembrano rinchiusi nel vuoto delle pareti o sotto le pietre. Quando cammini, senti che ti calpestano i passi. Senti degli scricchioli. Risate, risate ormai molto vecchie, come stanche di ridere, e voci ormai logore dall'uso. Senti tutto ciò. Penso che arriverà un giorno in cui questi rumori finiranno. Così mi diceva Damiana Cirneros mentre attraversavamo il paese. C'è stato un tempo in cui sentivo per molte notti il rumore di una festa. I rumori mi arrivavano fino alla Medialuna. Mi avvicinai per vedere la festa e vidi questo. Quel che stiamo vedendo adesso. Niente. Nessuno. Le strade deserte come adesso. Poi smisi di sentirla. È che l'allegria stanca. Perciò non mi meravigliai che tutto fosse finito. «Sì», tornò a dire Damiana Cirneros, «questo paese è pieno di echi. Io non mi spavento più. Sento l'ululare dei cani e lascio che ululino. E nelle giornate d'aria si vede il vento che trascina foglie d'alberi, mentre qui, come vedi, non ci sono alberi. Una volta ce ne sono stati, se no, da dove verrebbero fuori queste foglie? E il peggio di tutto è quando senti chiacchierare la gente, come se le voci uscissero da qualche fenditura e senza dubbio così chiare che le riconosci, né più né meno. Mentre venivo qui, mi sono imbattuta in una veglia funebre. Mi sono fermata a recitare un Padre Nostro. Stavo pregando quando una donna si è staccata dalle altre ed è venuta a dirmi: Damiana, prega il Signore per me, Damiana. Ho scostato lo scialle e ho riconosciuto il volto di mia sorella Sixtina. Cosa ci fai tu qui? Le ho chiesto. Allora lei è corsa a nascondersi tra le altre donne. Mia sorella Sixtina, se non lo sai, è morta quando avevo 12 anni. Era la più grande. In casa mia eravamo 16 in famiglia. Così puoi calcolare da quanto tempo è morta. E guardala adesso, che vaga ancora per questo mondo. Così non ti devi spaventare se senti echi più recenti. Juan Preciado. Mia madre ha avvertito anche lei che sarei venuto. Le domandai. No. A proposito, che ne è di tua madre? È morta, dissi. È già morta. E di cosa? Non ho saputo di cosa. Forse di tristezza. Sospirava molto. Quello è male. Ogni sospiro è come un sorso di vita che se ne va. Sicché è morta. Sì. E forse lei lo sapeva. E perché avrei dovuto saperlo? Sono molti anni che non so niente. E allora, come mai è riuscita a trovarmi? Lei è viva, Damiana? Me lo dica, Damiana!
e all'improvviso mi trovai solo in quelle strade vuote. Le finestre delle case aperte al cielo da cui si affacciavano flessibili fili d'erba, coperture tutte scassate sotto le quali si vedevano i mattoni consumati.
«Damiana!» gridai. «Damiana Cirneros!»
mi rispose l'eco.
«Nana! Neros! Nana! Neros!»
Sentii abbaiare i cani come se li avessi svegliati io. Vidi un uomo attraversare la strada.
«Ehi tu!» chiamai. «Ehi tu!»
mi rispose la mia stessa voce. E come se si trovassero appena dietro l'angolo, riuscii a sentire delle donne che chiacchieravano.
«Guarda chi sta arrivando da là. Non è Filoteore, Cinga. È lui. Fai finta di niente. È meglio andare via. Se ci segue, vuol dire che una di noi due gli piace. Ma chi credi che vada dietro?»
«Di sicuro a te.
Ho invece l'impressione che seguirà te.»
«Ha già smesso di correre.
Si è fermato a quell'angolo. Allora non ha seguito nessuna delle due. Visto? Però, se invece fosse stato per te o per me, allora non ti fare illusioni. Dopotutto è meglio così. Dicono in giro che è lui che si incarica di procurare ragazze a Don Pedro. Ah, ci siamo salvate.
Ah sì, con quel vecchio non voglio avere niente a che fare.
È meglio se ce ne andiamo. Hai ragione. Andiamocene da qui.»
La notte, molto più tardi della mezzanotte, e le voci.
«Ti dico che se il Gran Turco quest'anno viene su bene, avrò di che pagarti, ma se mi va in malora, allora dovrai avere pazienza. Non voglio essere esigente. Sai bene che sono stato ragionevole con te, ma la terra non è tua. Ti sei messo a lavorare un terreno di altri. Come farai a pagarmi?»
«E chi dice che la terra non è mia? Dicono che l'hai venduta a Pedro Paramo. Io non mi sono neppure avvicinato a quel signore. La terra continua a essere mia. Questo lo dici tu, ma in giro dicono che è tutto suo.
Te lo vengono a dire a me. Guarda, Galileo, io a te qui in confidenza ti stimo. Non peraltro sei il marito di mia sorella, è che la tratti bene, non c'è nessuno che lo dubita. Però a me non puoi negare che hai venduto le terre.
Ti dico che non le ho vendute a nessuno, però sono di Pedro Paramo.
Sicuramente lui ha deciso così. Non è venuto a trovarti, Don Fulgor?
No.
Sicuramente lo vedrai venire domani, e se non domani, un altro giorno qualsiasi. Allora o mi ammazza o muore lui, ma non l'avrà vinta. Requie scatti in pace, amen, cognato.
Non si sa mai. Mi vedrai ancora, non dubitare, non temere per me. Non peraltro mia madre mi ha fatto con la pelle bella dura.
Allora a domani, dia Felicitas, che questa sera non vado a cena.
Non mi piacerebbe raccontare dopo.
Ero con lui la vigilia.
Ti terremo qualcosa da parte se ti decidessi all'ultimo momento.
Si udirono i passi che se ne andavano tra un rumore di speroni.
Domani all'alba verrai via con me, Ciona. Ho già bardato le bestie.
E se mio padre muore dalla rabbia? È così vecchio. Non mi perdonerei mai che gli capitasse qualcosa per causa mia. Sono l'unica persona che ha per badare alle sue necessità e non c'è nessun altro. Che fretta hai di rapirmi? Abbi un po' di pazienza, non ci metterà molto a morire.
Mi hai detto la stessa cosa un anno fa e mi hai rinfacciato persino di non averne il coraggio, mentre tu, a quanto dicevi, eri stufa di tutto. Ho preparato le mule e sono pronte. Vieni con me.
Lasciami pensare. Ciona! Non sai quanto mi piaci, non ce la faccio più dalla voglia, Ciona.
O vieni con me, o vieni lo stesso.
Lasciami pensare. Cerca di capire. Dobbiamo aspettare che lui muoia. Gli manca proprio poco. Allora me ne andrò con te e non avrai bisogno di rapirmi.
Me lo hai detto anche un anno fa.
E allora?
Allora ho dovuto affittare le mule. Ormai le ho qui, aspettano solo te. Lascia che lui si arrangi da solo.
Tu sei bella, sei giovane. Non mancherà qualche vecchia che vada a occuparsi di lui.
Qui di anime caritatevoli ce ne sono in abbondanza.
Non posso.
Sì che puoi.
Non posso, mi dispiace, sai. Ma non per nulla. È mio padre.
Allora non se ne parla più. Andrò a trovare la Giuliana, che si farebbe in quattro per me.
Va bene. Io non ti dico niente.
Non mi vuoi vedere domani?
No. Non voglio vederti più. Rumori, voci, mormorii, canzoni lontane.
La mia ragazza mi diede un fazzoletto con l'orlo di pianto.
In falsetto, come se fossero donne a cantare. Vidi passare i carri, i buoi che si muovevano adagio, lo scricchiolare delle pietre sotto le ruote, gli uomini come addormentati.
Tutte le mattine il paese trema per il passaggio dei carri. Arrivano da tutte le parti, carichi di salnitro, di pannocchie, di foraggio. Cigolano le loro ruote facendo vibrare le finestre, svegliando la gente. È la stessa ora in cui si aprono i forni e si sente odore di pane appena sfornato. Ed un tratto può tuonare il cielo, cadere la pioggia, può arrivare la primavera. Là ti abituerai agli imprevisti, figlio mio.
Carri vuoti che macinano il silenzio delle strade, perdendosi nel buio sentiero della notte. E le ombre, l'eco delle ombre. Pensai di tornare indietro. Lassù mi pareva che la strada da cui ero venuto fosse come una ferita aperta tra il nero delle montagne. Allora qualcuno mi toccò le spalle. «Cosa fa lei qui?» «Sono venuto a cercare...» E stavo già per dire chi quando mi trattenni. «Sono venuto a cercare mio padre.» «E perché non entra?» Entrai. Era una casa con metà del soffitto crollato, le tegole sul pavimento, il soffitto sul pavimento, e nell'altra metà un uomo e una donna.
«Voi non siete morti?» chiesi loro.
E la donna sorrise. L'uomo mi guardò serio.
«È ubriaco», disse l'uomo.
«È solo spaventato», disse la donna. C'era un lume a petrolio. C'era un letto di legno e un seggiolone su cui erano posati i vestiti di lei. Perché lei era nuda, come Dio l'aveva messa al mondo. E lui pure.
«Abbiamo sentito che qualcuno si lamentava e dava testate contro la nostra porta. E lì c'era lei. Cosa le è successo?»
«Mi sono successe tante cose, ma è meglio che mi metta a dormire.»
«Noi stavamo già dormendo.»
«Dormiamo, allora.»
Michele Di Mauro ha letto Pedro Paramo di Juan Rulfo, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.